La visione e l'enigma, brano tratto da Così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno, di Friedrich Nietzsche, edizioni Adelphi. Parte prima. Quando tra i marinai si diffuse la voce che Zarathustra era sulla nave, con lui infatti era salito a bordo un uomo che veniva dalle isole beate, nacque grande curiosità e attesa. Ma Zarathustra tacque per 2 giorni, freddo e sordo di melanconia, sì da non rispondere né agli sguardi né alle domande. Alla sera del 2° giorno, però, egli riaprì le sue orecchie, sebbene tacesse ancora. Si potevano infatti udire molte cose insolite e pericolose su questa nave, che veniva da lontano e andava ancor più lontano. Zarathustra, a sua volta, era un amico di tutti quelli che fanno lunghi viaggi e a cui non piace vivere senza pericolo. Ed ecco che, a forza di ascoltare, gli si sciolse la lingua e si ruppe il ghiaccio intorno al suo cuore. Allora cominciò a parlare così: «A voi, temerari della ricerca e del tentativo, e a chiunque si sia mai imbarcato con ingegnose vele su mari terribili, a voi, ebri di enigmi e lieti alla luce del crepuscolo, a voi, le cui anime suoni di flauto inducono a perdersi in baratri labirintici, giacché voi non volete con mano codarda seguir tentoni un filo, e dove siete in grado di indovinare, vi è in odio il dedurre, a voi soli racconterò l'enigma che io vidi, la visione del più solitario tra gli uomini. Cupamente andavo, or non è molto, nel crepuscolo livido di morte, cupo, duro, le labbra serrate, non soltanto un sole mi era tramontato. Un sentiero, in salita dispettosa, tra sfasciume di pietre, maligno, solitario, cui non si addicevano più né erbe né cespugli, un sentiero di montagna digrignava sotto il dispetto del mio piede. Muto, incedendo sul ghignante crepitio della ghiaia, calpestando il pietrisco che lo faceva sdrucciolare, così il mio piede si faceva strada verso l'alto, a dispetto dello spirito che lo traeva in basso verso abissi, lo spirito di gravità, il mio demonio e nemico capitale, verso l'alto, sebbene fosse seduto su di me, metà nano, metà talpa, storpio, storpiante, gocciante piombo nel cavo del mio orecchio, pensieri gocce di piombo nel mio cervello. Oh Zarathustra, sussurrava beffardamente sillabando le parole, tu, pietra filosofale, hai scagliato te stesso in alto, ma qualsiasi pietra scagliata deve cadere. Oh Zarathustra, pietra filosofale, pietra lanciata da fionda, tu che frantumi le stelle, hai scagliato te stesso così in alto, ma ogni pietra scagliata deve cadere. Condannato a te stesso, alla lapidazione di te stesso, oh Zarathustra, è vero, tu scagliasti la pietra lontano, ma essa ricadrà su di te. Qui il nano tacque, e ciò durò a lungo. Il suo tacere però mi opprimeva, e l'essere in due in questo modo è in verità più solitudine che l'essere solo. Salivo, salivo, sognavo, pensavo, ma tutto mi opprimeva. Ero come un malato, stremato dal suo tormento atroce, sta per dormire, ma un sogno più atroce ancora lo ridesta. Ma c'è qualcosa che io chiamo coraggio, questo finora ha sempre ammazzato per me ogni scoramento. Questo coraggio mi impose al fine di fermarmi e dire: «Nano, o tu o io». Coraggio è infatti la mazza più micidiale, coraggio che assalti, in ogni assalto infatti è squilla di fanfare, ma l'uomo è l'animale più coraggioso, perché egli ha superato tutti gli altri animali. Allo squillar di fanfare, egli ha superato anche tutte le sofferenze. La sofferenza dell'uomo è però la più profonda di tutte le sofferenze. Il coraggio ammazza anche la vertigine in prossimità degli abissi. E dove mai l'uomo non si trova vicino ad abissi? Non è la vista già di per sé un vedere abissi. Coraggio è la mazza più micidiale, il coraggio ammazza anche la compassione, ma la compassione è l'abisso più fondo, quanto l'uomo affonda la sua vista nella vita, altrettanto l'affonda nel dolore. Coraggio è però la mazza più micidiale, coraggio che assalti, esso ammazza anche la morte, perché dice: «Questo fu la vita, orsù da capo». Ma in queste parole sono molte squillanti fanfare, chi ha orecchi intenda. Parte 2. «Alt, nano», dissi, «o io o tu, ma di noi due il più forte sono io. Tu non conosci il mio pensiero abissale. Questo, tu non potresti sopportarlo. Qui avvenne qualcosa che mi rese più leggero. Il nano infatti mi saltò giù dalle spalle, incuriosito, si accoccolò davanti a me su di un sasso, ma proprio dove ci eravamo fermati era una porta carraia. Guarda questa porta carraia, nano, continuai, essa ha due volti, due sentieri convengono qui, nessuno li ha mai percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all'indietro dura un'eternità, e quella lunga via fuori della porta in avanti è un'altra eternità. Si contraddicono a vicenda questi sentieri, sbattono la testa l'un contro l'altro, e qui, a questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta, Attimo. Ma chi ne percorresse uno dei due, sempre più avanti e sempre più lontano, credi tu, nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno? Tutte le cose diritte mentono, borbottò sprezzante il nano, ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo. Tu, spirito di gravità, dissi io incollerito, non prendere la cosa troppo alla leggera, o ti lascio accovacciato dove ti ritrovi, sciancato, e sono io che ti ho portato in alto. Guarda, continuai, questo attimo, da questa porta carraia che si chiama Attimo, comincia all'indietro una via lunga, eterna, dietro di noi è un'eternità. Ognuna delle cose che possono camminare non dovrà forse aver già percorso una volta questa via, non dovrà ognuna delle cose che possono accadere già essere accaduta, fatta, trascorsa una volta. E se tutto è già esistito, che pensi, o nano, di questo attimo? Non deve anche questa porta carraia esserci già stata? E tutte le cose non sono forse annodate saldamente l'una all'altra, in modo tale che questo attimo trae dietro di sé tutte le cose a venire, dunque anche se stesso. Infatti ognuna delle cose che possono camminare anche in questa lunga via al di fuori deve camminare ancora una volta, e questo ragno che indugia strisciando al chiaro di luna, e persino questo chiaro di luna, io e tu bisbiglianti a questa porta di cose eterne, bisbiglianti, non dobbiamo tutti esserci stati un'altra volta e ritornare a camminare in quell'altra via al di fuori davanti a noi, in questa lunga orrida via, non dobbiamo ritornare in eterno. Così parlavo sempre più flebile, perché avevo paura dei miei stessi pensieri e dei miei pensieri reconditi. E improvvisamente, ecco, udì un cane ululare. Non avevo già udito una volta un cane ululare così. Il mio pensiero corse all'indietro. Sì, quando ero bambino, infanzia remota, allora udì un cane ululare così, e lo vidi anche, il pelo irto, la testa all'insù, tremebondo, nel più fondo silenzio di mezzanotte, quando anche i cani credono agli spettri. Tanto che ne ebbi pietà. Proprio allora la luna piena, in un silenzio di morte, saliva sulla casa. Proprio allora si era fermata una sfera incandescente, tacita, sul tetto piatto come su roba altrui. Ciò aveva inorridito il cane, perché i cani credono ai ladri e agli spettri. E ora, sentendo di nuovo ululare a quel modo, fui ancora una volta preso da pietà. Ma dov'era il ragno? E la porta? E il nano? E tutto quel bisbigliare? Stavo sognando. Mi ero svegliato. D'un tratto mi trovai in mezzo a orridi macigni, solo, desolato, al più desolato dei chiari di luna. Ma qui giaceva un uomo, e proprio qui il cane che saltava col pelo irto, guaiolante, adesso mi vide accorrere, e allora ululò di nuovo, urlò. Avevo mai sentito prima un cane urlare aiuto a quel modo, e davvero ciò che vidi non l'avevo mai visto. Vidi un giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca. Avevo mai visto tanto schifo e livido raccapriccio dipinto su di un volto? Forse mentre dormiva, il serpente gli era strisciato dentro le fauci e lì si era barbicato mordendo. La mia mano tirò con forza il serpente, tirava e tirava invano, non riusciva a strappare il serpente dalle fauci. Allora un grido mi sfuggì dalla bocca: mordi, mordi, staccali il capo, mordi. Così gridò dentro di me. Il mio orrore, il mio odio, il mio schifo, la mia pietà, tutto quanto in me buono o cattivo gridava da dentro di me, fuso in un sol grido. Voi, uomini arditi che mi circondate, voi dediti alla ricerca e al tentativo, e chiunque tra voi si sia mai imbarcato con vele ingegnose per mari inesplorati, voi che amate gli enigmi, sciogliete dunque l'enigma che io allora contemplai, interpretatemi la visione del più solitario tra gli uomini, giacché era una visione e una previsione. Che cosa vidi allora per similitudine? E chi è colui che un giorno non potrà non venire? Chi è il pastore cui il serpente strisciò in tal modo entro le fauci? Chi è l'uomo cui le più grevi e le più nere fra le cose strisceranno nelle fauci? Il pastore poi morse, così come gli consigliava il mio grido, e morse bene. Lontano da sé sputò la testa del serpente e balzò in piedi. Non più pastore, non più uomo, un trasformato, un circonfuso di luce che rideva. Mai prima al mondo aveva riso un uomo come lui rise. Oh fratelli, udì un riso che non era di uomo, e ora mi consuma una sete, un desiderio nostalgico che mai si placa. La nostalgia di questo riso mi consuma. Come sopporto di vivere ancora? Come sopporterei di morire ora? Così parlò Zarathustra. Brano letto da Nadia Savarese.